Prima di proporre la riflessione, pensavo che era forse anche opportuno questa sera fare un po' il punto della situazione, fare un po' una breve sintesi di quanto abbiamo detto in queste sere. Perché questo? Perché qualcuno potrebbe pensare che magari è stato assegnato un tema e non lo abbiamo svolto, ma in realtà tutto quello che abbiamo detto, le riflessioni che abbiamo fatto, che sono state fatte, sono sempre riconducibili al tema che è stato scelto, che mi è stato proposto, il tema della riconciliazione, visto sotto i vari aspetti della riconciliazione, anzitutto con Dio, con se stessi, con gli altri e con tutta la storia, con l'universo. La prima sera infatti abbiamo parlato, come siamo ruotati attorno all'aspetto fondamentale che veneriamo i santi e perché anche noi siamo chiamati a tendere alla santità. Secondo giorno abbiamo parlato della preghiera e la preghiera diventa una forma anch'essa di riconciliazione. Con la preghiera io mi riconcilio, se così possiamo dire, con Dio, mi sento più in pace con me stesso. Il terzo giorno, diciamo, approfittando della domenica che era la festa del battesimo di Gesù, abbiamo parlato del battesimo e abbiamo detto che il battesimo è la prima riconciliazione con Dio. Il quarto giorno, il lunedì, abbiamo parlato della penitenza, del sacramento della penitenza, che è il sacramento della riconciliazione. Il quinto giorno, discorso, la riflessione si è orientata su Satana e la lotta che Antonio fece con il demonio diverse volte, parecchi assalti Antonio subì da parte del demonio, e questo anche in piena sintonia con il Vangelo del giorno. E ieri sera abbiamo parlato del servizio, quel servizio svolto nella carità, e l'Apostolo ci ricorda che la carità ricopre una moltitudine di peccati, quindi è un mezzo di riconciliazione anche quello. Vedete, tutti i temi che abbiamo svolto, ne rimangono tanti altri chiaramente, 9 giorni sono tanti e poi alla fine ci accorgiamo che possono essere anche pochi. Quante cose abbiamo detto e quante cose poi alla fine non sono state dette. Questa sera, pensando un po' guardandoci attorno, pensando alle vicende che in questi giorni sono avvenute, vicende dolorose, mi riferisco al terribile terremoto avvenuto avanti ieri nell'isola di Haiti, mi sembrava opportuno che non passasse inosservata questa realtà nella quale dobbiamo sentirci coinvolti anche noi. E quindi da questo parlare del mistero, della realtà profondamente misteriosa della sofferenza. Sono situazioni di fronte alle quali a volte viene la tentazione di ribellarsi, se non addirittura di fatto ci si ribella contro il Signore. La tentazione di dubitare del suo amore. Perché Dio permette tutto questo? E noi cominciamo un po' di fronte a questo a balbettare. È difficile, cari fratelli, certo, il dolore è una realtà profondamente misteriosa e con il dolore c'è il discorso della sofferenza, della morte, della malattia. È difficile credere che il dolore, qualunque esso sia, sia permesso dal Padre, specialmente se poi si pensa che Gesù, non avendo peccato, era davvero un agnello senza macchia e perciò non poteva né doveva essere sacrificato, se la mettiamo su questo piano. Ma Gesù ha accettato il sacrificio fino alla sua più orrenda espressione, la croce, perché questa era la volontà del Padre per la salvezza dell'umanità. Cari fratelli, la croce, grazie a Gesù, è diventata per noi lo strumento della nostra salvezza. E anticamente la croce era uno strumento di tortura. Quando una persona veniva condannata a morte, veniva inchiodata su una croce. E quando poi non c'erano delle croci sufficienti per condannare a morte le persone, ecco, condannate, si inchiodavano ai piedi di una montagna a forma di croce. Era uno strumento di tortura. Quindi vedete, la morte di Gesù in croce non è una scelta casuale, ma Gesù l'ha fatta diventare uno strumento di vita, lo strumento della nostra salvezza. Come? Con l'obbedienza. Cari fratelli, prima di entrare più addentro nella riflessione, possiamo dubitare dell'amore di Dio, di quel Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito? E muore sulla croce l'agnello innocente che, se da questo punto di vista, non poteva né doveva morire. Ma cari fratelli, nella sofferenza, nel dolore, noi non siamo soli. Viene la tentazione e sicuramente tanti si diranno: ma Signore, dove eri tu in quel momento in cui morivano migliaia di persone? Dove eri tu? Il Signore era lì. Questo dobbiamo credere profondamente. Io ho vissuto l'esperienza del terremoto nel 2002 a Santa Venerina, e il giorno in cui abbiamo inaugurato la chiesa tenda, la tenzo struttura, abbiamo un po' sistemato la tenzo struttura a mo' di chiesa, e ancora è lì presente questa tenzo struttura, funge da chiesa, non più per tre comunità ma per due. E allora abbiamo cercato di arredare, chi ci ha regalato l'amplificazione, chi abbiamo portato i banchi delle nostre chiese, nessuno ci ha regalato un crocifisso, abbiamo comprato un crocifisso bello grande, però i tempi erano stretti, abbiamo inaugurato la tenzo struttura il 15 dicembre, i tempi erano stretti e non c'era una croce. Abbiamo messo il crocifisso dietro l'altare pensando poi la croce la compreremo dopo, perché non era disponibile. Ebbene, allora il giorno dell'apertura erano presenti tutti e due i vescovi, il nostro vescovo Monsignor Pio Vittorio Vigo e anche Monsignor Cristina, che in quel momento era già vescovo a Catania, ma in quel momento era anche amministratore apostolico della diocesi di Acireale. Poi in un secondo tempo arrivò Monsignor Pio Vittorio, perché quando ci fu il terremoto ancora Monsignor Cristina era con noi, seppur già a Catania. E Monsignor Pio Vigo fece questa riflessione: vedete, entrando nella chiesa tenda, ho visto quel crocifisso e ho visto che mancava la croce. E la croce è qui, la croce è Santa Venerina, e il crocifisso è venuto a posarsi a Santa Venerina. È una riflessione che ogni volta mi commuove, come mi commosse allora profondamente, a farci comprendere che Dio è venuto a soffrire con noi. Il dolore non è più disperato e mai più lo sarà, perché Dio è venuto a soffrire con noi. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, e questa riconciliazione passa attraverso il mistero della sofferenza. Vi ricordate cosa ha detto Gesù sulla croce? Eloi, Eloi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è disperazione, ma è certamente sconforto, che implica un'immensa tristezza e desolazione. Dio, suo Padre, lo ha abbandonato, ma non lo ha abbandonato alla perdizione, bensì agli attacchi del male e dei peccatori. Cari fratelli, la creazione è segnata dalla debolezza, dalla fragilità, è segnata dal peccato. Le sofferenze del momento presente, ci dice l'Apostolo Paolo, non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. E tutti gemiamo interiormente. La creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto perché è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. Quindi, cari fratelli, la creazione porta i segni della debolezza, della fragilità, della limitatezza. La creazione porta i segni del peccato. E questo non è chiaramente una stupida consolazione o un incoraggiamento a soffrire, ad essere masochisti o autolesionisti. Assolutamente. Anche Gesù ci insegna che lui rifiuta la sofferenza. Vi ricordate nell'orto Getsemani quando dice: Padre, allontana da me questo calice, è troppo amaro, non lo posso bere, è il calice della croce, della sofferenza, della sua passione, tuttavia se non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà e non la mia. E se qualcuno non lo ricorda, Gesù nel dire questo nell'orto del Getsemani sudava sangue, perché Gesù, come ogni uomo e più di ogni altro uomo, rifiuta, aborrisce la sofferenza, ma sa, e in questo ha piena fiducia nel Padre, ma sa che deve accettarla. Ne fa una dimostrazione di amore, una testimonianza di amore. Sa che può fidarsi del Padre. È vero, sulla croce dirà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma subito dopo dirà anche: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Vedete, ogni sofferenza può trovare una spiegazione nella croce di Cristo. Ma se noi chiaramente vogliamo portare alle estreme conseguenze quei ragionamenti, non ci convinceremo mai. Ma a un certo punto il Signore ci dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Gesù ci ha insegnato che per rinascere è necessario morire, cari fratelli. Non pensate che sia il rifiuto della croce a rimuovere la malattia, la sofferenza, la morte, perché dal momento che Gesù ha preso su di sé la sofferenza e la morte, queste sono diventate per noi un passaggio obbligato. Noi, se avessimo potuto dare, se fossimo autorizzati a dare un suggerimento a Dio, diremmo: sei venuto nel mondo perché non hai eliminato la sofferenza? Ebbene, Gesù non l'ha eliminata la sofferenza, il dolore, la morte, ma tutte queste cose le ha riempite di significato con la ricchezza della sua croce. Certo, non è una riflessione semplice questa, ma sappiamo che Dio soffre con l'uomo. Dio sta soffrendo in questo momento con coloro che gemono nel dolore, per tutte quelle vittime che, ecco, seminate dalla violenza devastante del terremoto. In questo mondo, queste realtà, cari fratelli, proprio perché la creazione è debole, fragile, limitata, non potranno mai essere eliminate perché fanno parte della vita dell'uomo. Ma è possibile, proprio come ci insegna Gesù, è possibile trasformarle in strumenti di salvezza attraverso la loro accettazione nella fede nel Cristo crocifisso e risorto. Fede che si manifesta nell'abbracciare la croce e non nel rifiutarla. Questo sacrificio, cari fratelli, non è inutile, e questo sacrificio deve farci pensare anche alle responsabilità umane, perché queste, in questo momento, il capro espiatorio è Dio, dimenticando che possono essere anche gli uomini. Quasi un anno fa c'è stato il terremoto all'Aquila, ma non pensate che il terremoto dell'Aquila sia stato più violento di quello di Santa Venerina, solo perché a Santa Venerina non ci sono stati dei morti. E le case sono crollate, ma non come all'Aquila, non perché il terremoto è stato meno potente, meno forte, forse perché le costruzioni erano più solide, non abbastanza, ma più solide. E anche lì a Santa Venerina ci sono delle responsabilità con le costruzioni selvagge. Si è costruito sulle faglie, dove non si poteva costruire. Significa che dobbiamo poi avere il coraggio di assumerci le nostre responsabilità, avere l'onestà di dire dove c'è l'errore dell'uomo. Quando la natura non viene rispettata e quando la creatura non rispetta l'ordine stabilito dal creatore, la natura, si dice, è un proverbio, si vendica. La creazione è così bella, così armoniosa, ma l'uomo ha deciso di stravolgerla. L'alluvione a Messina, lo comprendiamo tutti che ci sono anche lì delle responsabilità umane. Questo non significa che non ci addoloriamo, per carità, ma è troppo facile dire dov'è Dio, e che magari l'uomo non sempre ha saputo fare buon uso di un grande dono che Dio ha dato all'uomo, la libertà. Ecco, io non so la questione, ma sicuramente ci sono in ogni circostanza nefasta, ci sono anche le responsabilità umane. E quelle, noi di fronte a quelle chiudiamo gli occhi. Vivendo il dolore e la morte, Gesù comunica che è venuto per dare un valore, l'ho detto poc'anzi, lo ripeto, un valore, un senso anche a ciò che non lo avrebbe mai avuto. Soltanto perché Gesù ha vissuto il dolore e la morte dell'uomo sono riscattati e possono acquisire un significato e un valore accettabili la vita eterna, cari fratelli. Quando diciamo che la creazione geme e soffre fino ad oggi del parto, dobbiamo pensare alla vita dell'uomo come un grande travaglio. La nostra vita è un grande travaglio. Quando poi moriremo, finisce questo travaglio e nasciamo a vita nuova. Però affinché questo avvenga è sempre necessaria la fede. Gesù non ha dato illusione, Gesù lo ha detto chiaro: voi avrete molte tribolazioni nel mondo, ma non abbiate paura, perché io ho vinto il mondo. Ed è una sola la vittoria che sconfigge il mondo, dice Gesù, la nostra fede. Questa situazione che stiamo vivendo deve farci esprimere non solo la nostra solidarietà, ma anche l'impegno a dare sepoltura ai nostri egoismi, alle nostre chiusure, ai nostri sentimenti negativi, come seppe fare Antonio. Antonio non si ritira nel deserto per dare spazio all'egoismo. La sua vita, lo sappiamo, a un certo punto Antonio ha pure desiderato il martirio per soffrire con chi soffre. Antonio aveva una particolare dedizione, attenzione per le persone ammalate, guarendole addirittura, e quindi era vicino alle sofferenze dell'uomo. Cari fratelli, solo all'interno della fede diventa possibile accettare quella croce che chiamiamo dolore e sofferenza, soprattutto quando è ritenuta ingiusta. E noi tutti lo sappiamo che tutta questa situazione di cui stiamo parlando è una situazione che noi non riteniamo giusta, e non è giusta. La risposta al rifiuto della croce, perché noi siamo tentati di rifiutare la croce, ma non dobbiamo farlo, sapete perché? La risposta è una sola, è solo e sempre la fede nella risurrezione di Cristo. Nella risurrezione di Cristo e nella risurrezione degli uomini, perché Cristo non è risorto per sé, è risorto per noi. La parola della croce, infatti, dice l'Apostolo Paolo, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio, è sapienza e potenza di Dio. È scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, dice l'Apostolo, ma per noi è sapienza e potenza di Dio. Nella croce c'è l'espressione massima della sapienza di Dio. Come ho detto poc'anzi, tutto questo deve indurci a dare sepoltura ai nostri egoismi, sì, perché mi auguro che nessuno passi per la testa o per l'anticamera del cervello di fronte a un fatto di questo genere, a una situazione catastrofica di così grande portata, e ce ne usciamo con l'espressione: meno male che non è successo a me, meno male che non è successo da noi, perché questo significherebbe che non abbiamo dato veramente sepoltura ai nostri egoismi. La condivisione, la solidarietà è soffrire con chi soffre, gioire con chi gioisce, ma mai, casomai, dire meno male che non è successo a noi. Questo non significa che doveva succedere a noi, per carità. Dare sepoltura quindi alle nostre chiusure, ai nostri sentimenti negativi, è condizione indispensabile per vivere il cristianesimo con spirito più evangelico per essere degli uomini nuovi che vivono per Cristo, con Cristo e in Cristo. La luce della croce di Cristo veramente illumini tutti i nostri giorni, perché la luce della croce di Cristo ci ricorda che Dio ha riconciliato a sé il mondo. Il ricordo della sofferenza di Cristo sia sempre nel nostro cuore, come coraggio, come forza per andare avanti. La vita è un dono, che lo sappiamo, è un dono prezioso, ma nello stesso tempo così debole, così fragile, che possiamo perdere anche da un momento all'altro, anche casualmente e banalmente. Questo deve indurci a vivere la vita intensamente, senza rimandare. Noi purtroppo rimandiamo sempre. Come vedete, di fronte a una realtà di questo genere abbiamo veramente balbettato, perché non è facile parlare della sofferenza e non è facile accettarla, però sappiamo che nella sofferenza non siamo soli. Dio soffre con l'uomo. E voglio concludere questa mia riflessione con una preghiera. A me personalmente questa preghiera ha dato tanta forza, tanta edificazione, perché, lo dico dopo di chi ha composto questa preghiera, probabilmente tanti di voi la conoscono, ma questa preghiera mi ha fatto prendere coscienza come, se noi pensiamo che tutto riceviamo gratuitamente riceviamo, avete ricevuto, dice Gesù ai discepoli, gratuitamente dati. Se tutto riceviamo nella gratuità, dobbiamo uscire fuori dall'orbita della pretesa. Dobbiamo uscire fuori dall'orbita del diritto. Sì, la vita è vero, ognuno ha diritto a vivere, però non dimentichiamo che la vita è un dono. E il dono va fatto nella gratuità. La vita dell'uomo è come il fiore del campo, che fiorisce al mattino e alla sera è falciata e dissecca. Ma perché allora uno deve vivere 40 anni, un altro 50, un altro 100 e un altro 10, 15, 20? Non è giusto. Ma davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno solo. Può anche darsi che la vita di un ventenne sia stata una vita più intensa, anche se interrotta tragicamente, più intensa della vita di un ottantenne. Non la sappiamo, non spetta a noi giudicarlo. Non sapendo quanto il Signore ha stabilito per noi che ci resta da vivere, allora tanto vale vivere la nostra vita sempre intensamente, in continuo impegno di rinnovamento, di purificazione, di riconciliazione, essere sempre riconciliati con tutti. La preghiera recita così: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere, scusate, che non feci furono esaudite. Sii lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho. E la preghiera composta da un campione sportivo che a causa, dopo un grave infortunio, fu ridotto su una sedia a rotelle. E uno ridotto su una sedia a rotelle riesce a pregare così, vuol dire che ha capito veramente il senso della vita.